Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth, e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia, davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Gesù cresceva in sapienza, età e grazia, davanti a Dio e agli uomini. Ecco, io credo che questo brano del Vangelo per la festa di oggi, per la solennità dedicata alla Sacra Famiglia, sia stato sostanzialmente motivato da questa ultima frase. Poi evidentemente, perché non si poteva in una liturgia della parola leggere un Vangelo solo con una frase, è stato letto, diciamo, tutto l'episodio che precede a questa dichiarazione che, se vogliamo essere molto sinceri, come è mia consuetudine, diciamo con la solennità stride un po'. È un brano anche un po' difficile, peraltro, questo della sparizione di Gesù nella carovana. Insomma, com'è? Ma la mamma e il papà si accorgono alla sera che tutto il giorno hanno viaggiato senza che il figlio fosse presente. Poi per 3 giorni lo cercano in città, insomma Gerusalemme non è che sarà stata una grande megalopoli a quel tempo. Quindi è chiaro che i brani del Vangelo andrebbero evidentemente meditati profondamente e compresi al di là della loro narrazione letterale, andrebbe compreso il significato simbolico che c'è dietro, ma sicuramente non è questo il contesto per fare tutto quello che ho detto. Ma la celebrazione di questa solennità che la Chiesa ha voluto è per stimolare tutti noi a comprendere il significato profondo del ruolo della famiglia nell'educazione e nella trasmissione della fede cristiana e di tutti quei valori sociali, culturali che caratterizzano un'identità ben precisa e formata, come quella che può essere della tradizione biblica. La tradizione biblica ci racconta di questo popolo che cerca di vivere la propria esistenza alla luce della parola di Dio. Dobbiamo ricordare questo. In tutto l'Antico Testamento era inconcepibile una separazione tra stato sociale, tra stato religioso, tra norme semplicemente sociali o politiche e norme religiose. Era un tutt'uno. Perché se Dio esiste, carissimi, come si può sottrarre alla giurisdizione di Dio qualche cosa? Certo, oggi noi non siamo un popolo credente, facciamo parte di una società multiculturale, multietnica, e quindi queste cose possono sembrarci un po' distoniche, ma un tempo era un movimento unico, quindi la famiglia era la depositaria della tradizione che doveva occuparsi della educazione del figlio. Io ho 70 anni, e parlavo proprio ieri sera con degli amici. Per fortuna sono nato in un paesino delle Madonie in Sicilia, dove ho potuto sperimentare la tradizione culturale antica, quella che poi è saltata dopo gli anni 60 e 70. dove i figli davano del voi ai genitori anche quando avevano 50 anni, 60 anni. Avevano un rispetto grandissimo e ricevevano dai genitori tutto quello che loro sapevano. Anche perché, ma voi sapete, in quelle culture non è che ci fossero grandi conoscenze, grandi competenze trasmesse dalle università. C'erano, ma erano di poche elite. La stragrande maggioranza delle persone, soprattutto nei piccoli centri, continuava a fare il lavoro dei genitori, dei padri e figli, quindi tutto il sapere di una persona in primis era ricevuto dall'esperienza centenaria, se vogliamo anche millenaria, dei sacerdoti. Oggi questo sistema, soprattutto nelle grandi città, non so se nei paesini, ma non credo, perché ormai con il discorso di internet, delle televisioni, dei mass media, siamo nel villaggio globale, quindi non c'è più nessuna differenza né tra una città come Milano né il mio piccolo paesino delle Madonie, dove è la stessa identica cosa. Ormai siamo tutti massificati. Ma non soltanto, è saltata anche la nostra tradizione culturale cristiana italica. Ormai viviamo tutti massificati sotto quella cultura egemone, dominante, che viene dall'America. L'altra sera c'è stato un bellissimo programma alla televisione di storia sul Rai 3, dove potete vedere questa svolta culturale, antropologica, attraverso la trasformazione, ad esempio, della distribuzione alimentare. È stata una trasmissione bellissima che ha fatto vedere come questi mutamenti così profondi, così radicali, che hanno, diciamo, capovolto quelle che potevano essere anche i valori di una famiglia. Oggi lo sappiamo che il 50% dei matrimoni saltano, anche cristiani, anche credenti. Io vorrei che noi riflettessimo su qual è la situazione reale della famiglia e come i genitori si pongono nell'educazione dei loro figli. Ci sono dei segni bruttissimi. Quando leggiamo che addirittura ci sono dei genitori che vanno a picchiare gli insegnanti perché hanno rimproverato i figli. Capite? È tutto capovolto. Allora noi credenti, noi cristiani, abbiamo solo due possibilità, due alternative. O seguiamo, come purtroppo normalmente avviene, questo processo che non si sa bene dove ci sta conducendo, o ci facciamo anche noi condizionare, viviamo anche noi l'onda di queste trasformazioni, oppure noi ci fermiamo un attimo e chiediamo a noi stessi qual è la nostra vera identità di discepoli del Signore, quali sono i nostri veri valori che dobbiamo trasmettere ai nostri figli, anche avendo il coraggio di andare controcorrente, senza preoccuparsi se poi il bambino rimarrà un po' disorientato perché vede gli amichetti che fanno cose alternative, ma è logico. Dio è alternativo all'ateo. La fede in Dio è alternativa al relativismo puro e assoluto. Non ci sono alternative. O noi siamo trasformati dal mondo, o siamo noi che dobbiamo trasformare il mondo. Ma come possiamo trasformare il mondo se prima non trasformiamo noi stessi? Gesù cresceva in sapienza, età e grazia all'interno di questa famiglia composta evidentemente da due figure straordinarie, quali potevano essere Maria e Giuseppe. È chiaro che Dio ha scelto per Gesù il massimo possibile, Maria e Giuseppe. Ma ognuno di noi non può trasmettere ai figli dei valori che prima di tutto non vive lui. Non può trasmettere una modalità relazionale, anche familiare, interpersonale, che non vivono. Come può un bambino crescere nella serenità, nella pace, nella gioia, nel culto della verità, del lavoro, della serietà, se prima i genitori non si comportano in questo modo? Se non si amano, se non si rispettano, se non collaborano? Non si può delegare l'educazione e la crescita dei figli a delle agenzie esterne alla famiglia, come possono essere la scuola o la parrocchia. Anche la parrocchia, eh? Come si può pensare che le catechiste, a volte io parlo con delle catechiste, non sanno neanche bene loro in che cosa credono, Prima dovrebbero essere formate loro, e poi una cosa difficilissima, come si fa a trasmettere la fede a dei ragazzi di 12-13 anni? È un'impresa, no? Non si può delegare semplicemente. Quindi il nucleo formativo deve essere la famiglia, padre e madre, sia dal punto di vista religioso, ma soprattutto anche dal punto di vista psicologico. Io nel confessionale, ma quante ne sento? Tutti i mali delle persone, in ultima analisi, derivano dalle situazioni psicologiche negative, limitate, o a volte anche un po', diciamo, non proprio nelle righe dei genitori. Il male si trasmette, così come si trasmette il bene. Non possiamo pensare di educare delle persone a vivere l'esistenza, a impostare l'esistenza in un certo modo, se prima non siamo noi a vivere queste cose. Oggi il Vangelo, e poi concludo, ci ricorda una cosa fondamentale, che Dio ha scelto la famiglia come luogo di crescita, come luogo di educazione, come luogo di formazione, ma luogo che dobbiamo sottolineare, luogo temporaneo, non come luogo di possesso del figlio o dei figli che vengono, come spesso avviene. Anche questa causa di grandissimi mali, l'incapacità di mantenere una relazione autentica. Il figlio non è mio, il figlio prima di tutto è di Dio. Io sono chiamato ad educarlo, come ci ricorda en passant l'affermazione di Gesù: ma non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? È difficilissimo per un genitore, capisco, maturare questa sensibilità, avere questa relazione solamente di autointerpretarsi non come il possessore del figlio, ma come il collaboratore di Dio nell'educazione, nella crescita, nell'accompagnamento, nell'esempio, nel sacrificio. Ecco, carissimi, la famiglia è in crisi, e se la famiglia è in crisi la società. Come ben sappiamo e come i nostri ultimi papi hanno costantemente sottolineato e richiamato, ma i risultati purtroppo sono molto scarsi, perché noi adulti non siamo così forti, decisi, temprati, non abbiamo questa consapevolezza e questa maturità noi stessi di dare ai nostri figli una educazione cristiana autentica, un'educazione cristiana forte. E allora chiediamo a Maria e a Giuseppe in questa Eucaristia, ma voi mamme e papà, chiedete tutti i giorni nella preghiera a Maria e Giuseppe che vi ispiri. E qui mamma e papà ne vedo pochi, vedo molti nonni, ma attenzione, perché i nonni sono un preziosissimo aiuto alle mamme e papà, ma viziano i nipoti, non hanno la forza e ovviamente non possono avere tutta la forza, la determinazione di imporsi, e quindi sono problemi sociali più grandi di noi. In un'eumelia, in un'eucaristia, che cosa possiamo dire concludendo? Io credo, dopo 30 anni di sacerdozio, 35, credo che dobbiamo pregare moltissimo. Voi genitori, nonni, nonne, pregate tantissimo lo Spirito Santo che vi ispiri ad essere dei veri e dei buoni esempi per i vostri figli e per i vostri nipoti. Sia lodato Gesù Cristo.